Ultima puntata di questa settimana di dossier dedicati a Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla morte. E per concludere questa puntata, oggi entriamo nello specifico della diffusione di teorie alternative nate proprio attorno al mistero dell'uccisione di Pasolini. Io saluto la nostra ospite di oggi, è con noi collegata Carla Benedetti. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Carla Benedetti è critica letteraria, saggista, italianista e insegna letteratura italiana all'Università di Pisa. Ha pubblicato nel 2016 il volume Frocio e Basta, un'indagine sul mistero della morte di Pasolini, e da poco è uscita la sua ultima opera, Pasolini, un pensiero incarnato, scritta insieme ad Alessandro Fiorillo e pubblicata da Solferino. Allora, l'omicidio di Pasolini... A me viene in mente anche l'omicidio di Kennedy, comunque i grandi omicidi della storia, quelli che scioccano nel profondo una collettività, quasi inevitabilmente sono poi accompagnati da una serie di teorie a vario livello di credibilità sulle motivazioni vere di quella morte, su chi ci sia davvero dietro. Nel caso di Pasolini c'è una versione ufficiale, poi ci sono tante teorie laterali. Quali sono le principali ipotesi alternative?
Senta, io prima dovrei dire una cosa.
Prego.
Perché lei ha paragonato all'omicidio di Kennedy. La morte di Pasolini è un omicidio ancora oscuro dopo 50 anni, ma se è ancora un mistero è perché il mistero non lo si è voluto diradare, e questo è successo in quegli anni e anche dopo a molti altri capitoli bui, no, della storia italiana, molti omicidi ancora non chiari, stragi non chiare, sparizioni di prove, depistaggi. Ecco, l'omicidio di Pasolini si aggiunge a questa lunga lista. Poi, quando noi abbiamo a che fare con un omicidio ancora non chiarito, quello di cui abbiamo bisogno più che di teorie o di ipotesi, abbiamo bisogno di fatti, di prove e di certezze. Allora, qual è l'unica certezza che noi oggi abbiamo? L'unica certezza è che la versione ufficiale non regge, non sta in piedi. Che cosa dice la versione ufficiale? Che cosa ha detto per decenni? Ha detto che Pasolini è stato ucciso per una rissa di natura sessuale dal 17enne Pino Pelosi, che aveva incontrato casualmente o aveva rimorchiato quella notte stessa alla stazione Termini. Ecco, le poche certezze che abbiamo, frutto di indagini successive e anche di inchieste di giornalisti, smentiscono questa versione ufficiale in più punti. La prima, la più importante, è stata un'indagine aperta dal RIS nel 2010, che sugli abiti di Pasolini ha trovato le tracce di tre profili genetici in più a quelli di Pasolini e di Pelosi. Quindi è chiaro che non può essere stato solo Pelosi, c'erano almeno altre tre persone, e poi anche testimonianze che non furono sentite all'epoca del processo, che dicono che insomma quel massacro, perché fu un massacro, fu opera di molte persone. Un'altra certezza che abbiamo è che smentisce quella versione ufficiale è che Pelosi e Pasolini si conoscevano e si frequentavano già da mesi, quindi non può averlo conosciuto e rimorchiato quella sera stessa. Poi sappiamo di molte testimonianze che non sono state sentite. Una di queste è per esempio quella di Citti, che dice che Pasolini quella notte non andava a incontrare non andava a un incontro di natura sessuale, ma andava con circa, adesso non ricordo più se 3 milioni o 5 milioni di soldi nascosti sotto il sedile, a incontrare un ricattatore, perché c'era stato un furto di alcune pellicole del film Salò. Quindi probabilmente quello ci fa pensare che la restituzione delle pizze di Salò sia stata un'esca e quello sia stato un agguato. Poi ci sono tutta una serie di prove cancellate, di testimoni non sentiti, di indagini non fatte, che ci fanno pensare che ci sia stato un vero e proprio depistaggio. Detto questo,
professore,
noi possiamo fare le ipotesi e le teorie che vogliamo, ma non possiamo non tener conto di queste, perché alcune di queste teorie sviluppano dei sillogismi e passano sopra tutte queste contraddizioni, no?
Certo.
Ecco.
Ecco, secondo lei, con l'esperienza che si è fatta anche nel documentarsi per i libri che ha scritto, c'è una di queste teorie che rispetto alle altre ha una maggiore possibilità di essere vera? Sapremo mai, secondo lei, realisticamente cosa è successo quella notte?
Dunque, io spero che lo sapremo. Ci sono state molte richieste, istanze di riapertura delle indagini. Una è quella che ha portato agli accertamenti che gli ho detto prima, quelli del RIS. Poi si è parlato di una commissione parlamentare, ma che è naufragata. Nel 2023 c'è stata una nuova istanza di riapertura delle indagini, che poi presentata da Davide Grieco e da Giovanni Giovannetti. Tra l'altro vorrei dirle che Giovanni Giovannetti è coautore del libro che lei prima ha citato, Froce e Basta.
Grazie.
E ha fatto anche lui, come giornalista d'inchiesta, molte indagini. Quindi quello che noi ci aspettiamo, anche perché nel frattempo gli esecutori materiali sono quasi tutti noti grazie a tutte queste testimonianze raccolte. Molti di loro, anzi quasi tutti, sono morti, tranne uno. Però quello che non sappiamo e di cui non abbiamo nessuna prova sono i mandanti. Quindi io di queste ipotesi non so a lei a quale si riferisce, ma ce ne sono alcune che sono veramente dei falsi sillogismi, cioè siccome Pasolini andava a incontrare nella notte personaggi con cui poi aveva anche rapporti di sessualità di tipo violento, allora vuol dire che è morto in quel modo. Insomma, questa è una cosa che contrasta con
abbastanza,
la logica. L'ipotesi più verosimile è che si sia trattato di un omicidio che di natura politica, cioè di qualcuno che ha voluto chiudergli la bocca. Ecco, questa è l'ipotesi, secondo me, l'unica credibile, che può stare insieme a tutte queste testimonianze e documenti di cui gli ho elencato alcune, ce ne sono poi anche altre.
E che spiegherebbe anche l'efficacia con la quale le piste sono state confuse in questi 50 anni e la mancanza di volontà di giungere a una fine delle inchieste, come lei ricordava. Lei peraltro, dicevo, lo ricordavamo all'inizio, ha appena pubblicato un libro che si intitola Pasolini, Il pensiero incarnato.
Sì.
Allora vorrei qualche informazione in più su questo concetto di pensiero incarnato e poi, come mi pare già di capire dalle sue parole, che legame c'è tra un pensiero incarnato come questo e la fine di Pasolini, secondo lei?
Sì, dunque... Pasolini non era un filosofo, però ha espresso un pensiero molto influente, insomma è anche uno dei più liberi e audaci del tempo, che continua a sollecitarci. Incarnato nel senso che, a differenza di quello che per esempio succede in altri tipi di pensiero, anche filosofico, dei pensatori critici del suo tempo, è un modo di ragionare e di pensare che resta ancorato alla realtà grossa in cui è immersa la vita, sia la vita sociale, sia storica, sia la vita biologica, no? Anche nelle sue contraddizioni. È un po' anche, se vogliamo, un tipo di pensiero che sta perfettamente nella tradizione italiana, come per esempio la ricostruita Esposito nel libro il pensiero vivente, insomma, in cui possiamo ritrovare una linea che va da Dante a Vico, a Machiavelli, a Leopardi. Io lo metto molto in relazione con Leopardi e anche con Simone Weil nel libro. Però ecco, quello che volevo dire è che c'ha questo suo modo di ragionare, questo modo di pensare, di rimanere anche attaccato alle contraddizioni che ci sono nella vita, lo ha portato anche a una visione della storia che era in urto con quella lineare, progressiva, no? Che ha dominato l'Occidente in quegli anni e anche ad allargare l'orizzonte cognitivo. E soprattutto è un tipo di pensiero che è fortemente innervato di sentimento e di passione, non è, diciamo, è questo secondo alcuni poi lo inficia, invece secondo me è anche la sua forza sentimentale che si esprime anche nella disperazione. Ora, detto questo, potremmo anche essere più precisi su altri aspetti di questo suo pensiero. Non capisco bene la sua domanda, su che cosa vuol dire che se c'è un legame tra il
No, ma in
pensiero
realtà ha già
incarnato
praticamente
e la
risposto,
teoria.
professoressa, perché era una domanda in più legata all'importanza e alla scomodità del pensiero di Pasolini a come questo possa essere plausibilmente la causa dell'omicidio. Era questo.
Sì, ma diciamo è difficile vedere un legame tra ciò che tra una visione del mondo, cioè un pensiero che un autore esprime attraverso la sua opera e il fatto di essere ucciso così. Se però invece entriamo dentro al contesto storico e vediamo anche alcune attitudini di Pasolini che forse hanno un rapporto con quel tipo di pensiero, con quel tipo di modo di ragionare, per esempio il suo rapporto con la verità, che per Pasolini era qualcosa di sacro, bisogna sempre dire la verità, anche se non è opportuna, anche se mette a rischio colui che la dice, per esempio il rischio di essere impopolare, il rischio di essere emarginato, ma anche il rischio della propria vita. E questi sono rischi che Pasolini ha effettivamente corso. Ecco.
Eh sì.
Quindi, da questo punto di vista, però, dobbiamo circostanziare meglio,
Certo,
non è che
certo.
sì,
L'abbiamo
il
chiamata
suo
per quello,
pensiero di per
professoressa.
sé.
Io la
Va
ringrazio
bene.
molto perché ci aiuta a chiudere un percorso ovviamente non conclusivo su Pasolini, ma doveroso nei 50 anni che stanno per ricorrere dalla sua morte, sulla quale, come sentivamo, alcune cose sono chiare, molte altre ancora no.
Sì,
Grazie, cara
certo.
Benedetta,
Grazie a
risentirci.
voi, buongiorno, buongiorno.